passiamo dall'Africa per arrivare in Sud America, facendo il percorso inverso della droga che va dal Brasile alla Guinea-Bissau. Abbiamo al microfono Angelo Ferrari, che è un giornalista esperto, espertissimo di Africa. Ha fatto ultimamente uscire un libro, Mal d'Africa, che fatto con Raffaele Masto, ed è la persona probabilmente più adatta per spiegarci, cercare di spiegarci, o comunque riportare i contesti in cui avvengono gli eventi di questi ultimi giorni all'interno di quella che è la realtà africana, la realtà fatta di gente, di persone che si trovano a fronteggiare stragi perpetrate come quella dell'altro ieri, di 69 morti, forse 70, erano diventati nel feudo di Boko Haram in Nigeria, una razzia con una razzia di bestiame con strage, che fa parte degli scontri tra le mega strutture, cioè l'ISIS da una parte, Al-Qaeda e gli affiliati loro dall'altra, con tutti questi gruppuscoli che localmente sono molto forti e rappresentano un po' il reale potere. E ecco, volevamo capire un po' meglio dal momento, da quando nell'operazione Barkhane i francesi, chissà da chi imbeccati, sono riusciti a trovare Drukdel, cioè il capo dell'Al-Qaeda al Maghreb, che si trovava in Mali probabilmente per fare accordi con l'ISIS, o forse no, comunque sono cose che sono sospese, non si capiscono bene. Per questo ci rivolgiamo ad Angelo, per riuscire a capire come si vive questa situazione all'interno dei paesi africani, in particolare del Sahel.
Buongiorno, grazie. Ma guarda, la situazione dentro il Sahel è piuttosto caotica e complicata. Questo fatto, anche l'uccisione di questo leader, lo sta a dimostrare. Dimostra tra l'altro che vi è uno scontro fortissimo tra l'ISIS ed Al-Qaeda per prendersi il territorio, quindi avere la supremazia in quell'area. Dall'altro dimostra, con questa operazione francese, una certa, diciamo così, possiamo chiamarla vittoria da parte francese, perché le operazioni militari francesi in quell'area, che durano da anni, non è che stanno avendo un grande successo, tant'è che i timori sono proprio quelli che se quell'area viene lasciata, diciamo, ribollire, come sta ribollendo, probabilmente in quell'area si creerà un nuovo califfato nero, ed è quello che tutti vogliono scongiurare. E la Francia, da questo punto di vista, sta chiedendo l'appoggio anche di altri paesi, non solo dell'area, che sono poco attivi, ma anche di altri paesi occidentali. Per esempio, c'è una nuova alleanza che è emersa nell'approvazione del decreto missione all'estero del governo italiano, una nuova alleanza, un rafforzamento della presenza italiana proprio in Mali, in accordo con i francesi, e in Niger, che inizialmente lavoravano autonomamente e si appoggiavano agli americani nell'operazione Africom, e adesso invece stanno con i francesi. Una situazione che poi si dovrebbe proiettare sulla Libia, sostanzialmente, nelle spartizioni di quello che sta succedendo per l'energia in Libia. Tutto sommato quell'area è un'area estremamente non solo pericolosa, ma in ebollizione fortissima dal punto di vista dello jihadismo, che tra l'altro approfitta, e questo è un elemento interessante da valutare, approfitta della pandemia di coronavirus. Sembrerebbe una follia, sembrerebbe che il coronavirus dovrebbe invece, come ha bloccato gli stati con i lockdown anche in quelle regioni che sono sufficientemente colpite da questo virus, invece rinvigorisce il jihadismo, anzi viene usato come, passatemi il termine, un'arma di Allah.
Ecco, per quello che riguarda le popolazioni civili della zona, cioè qual è la loro posizione nei confronti dei militanti, dei miliziani jihadisti? Cioè, e poi tutto questo viene integrato nelle dispute tribali o tra allevatori e stanziali, agricoltori stanziali? Cioè, come si...
Allora, è interessante anche questa cosa. Allora, il contrasto tra pastori nomadi, cosiddetti Peul, che girano tutto il Sahel, perché il Sahel è vero che sono degli stati che hanno dei confini, ma i confini sono dettati, come dire, dai governi, ma questi pastori nomadi non se ne preoccupano le varie formazioni jihadiste. Il contrasto tra Peul, e quindi i pastori nomadi, e i contadini stanziali è un contratto che va avanti da tempo, ma che deve essere ricondotto e che poi viene sfruttato dallo jihadismo da una parte e dall'altra, ISIS o Al-Qaeda del Maghreb, deve essere comunque collocato in una situazione dove il problema dell'acqua e quindi dei pascoli e dei terreni da coltivare è un problema grave, è un'emergenza, e di conseguenza i pastori rubano terra ai contadini, i contadini rubano terra ai pastori, ed è un contrasto infinito. E in questo senso io credo che le popolazioni, io non dico che appoggino lo jihadismo, non è questo, ma c'è un'assenza in molte aree del Sahel degli stati, cioè a dire che lo Stato non riesce a raggiungere quelle popolazioni, non riesce a dare soddisfazione ai bisogni, non riesce a portare, dico una parola grossa, ma benessere, cioè a dire non riesce a portare quel welfare necessario per poter vivere. Dunque lo jihadismo fa leva anche su questo aspetto, per controllare i territori o per conquistare i territori, cioè porta, diciamo, cibo e denaro. È una cosa che sta accadendo anche in Somalia, con gli Al-Shabaab che controllano parte del territorio somalo, dove lo controllano soprattutto, dove lo Stato federale somalo è poco presente, quindi non arriva. Di conseguenza la popolazione non è che siano tutti radicalizzati, ma la popolazione sta con chi gli dà da vivere, perché le situazioni di povertà sono estreme e le carestie e i bisogni alimentari sono enormi, aggravati anche dagli scontri e dalle stragi già lì.
È un po' come la mafia da noi, insomma, più o meno, facendo la tara.
Certo.
E, un altro evento di questi giorni è stata la morte per infarto in Nkurunziza, per infarto. Poi in realtà probabilmente si tratta di Covid, visto che la moglie era stata portata in Kenya, dove non si poteva entrare per i comuni mortali, per essere ricoverata, e lui appunto è morto in pochissimi giorni. Anche questo, anche la sua morte può portare in Burundi a un'esplosione di lotte, non solo politiche ma anche di jihad?
Ma io questo non lo so, adesso non credo che ci sia questo tipo di reazione, ci possa essere questo tipo di reazione. Sicuramente il paese era appena uscito dalle elezioni, erano appena state le elezioni.
Anzi, non si era ancora insediato il presidente ad agosto.
Esatto, che è tra l'altro un braccio destro del presidente Nkurunziza morto, e quindi non è cambiato poi molto nel paese, anzi. Il tema, semmai, dato questo fatto, è capire che cosa succederà nel paese, se vi sarà una repressione ancora forte o ancora più forte rispetto a quanto accadeva con Nkurunziza, oppure se il paese riuscirà, attraverso i movimenti della società civile, attraverso le opposizioni, a trovare una strada, non dico di pace, di democrazia, ma un embrione che possa poi gettare sul paese e per la popolazione avere degli sprazzi di luce, perché comunque non ricordiamoci che questo presidente, tra l'altro giovane, ex ribelle, quello morto in questi giorni, aveva in Burundi, usava il braccio di ferro, armava milizie, insomma la situazione, i diritti umani non erano per niente rispettati, la libertà di stampa un miraggio, quindi era una situazione molto dura in quel paese, e di conseguenza c'è da capire cosa accadrà adesso e come il nuovo presidente si comporterà, se andrà come parrebbe essere nel solco del vecchio presidente oppure tenterà o aprirà le opposizioni. È tutto da scoprire da questo punto di vista. Non so se la morte di questo Dino Nkurunziza favorirà l'una o l'altra cosa. Io penso che favorirà il fatto che l'attuale presidente andrà nel solco del vecchio, ma questo lo vedremo.
Volevo chiederti un commento rispetto alla Task Force Takuba, ovvero la coalizione per il Sahel guidata dalla Francia, a cui l'Italia ha già dichiarato la propria partecipazione. In particolare magari un commento alle parole della vice ministra degli esteri Emanuela Del Re, che aveva dichiarato la regione del Sahel un'area di interesse strategico per l'Italia, un'area del mondo caratterizzata da un impetuoso sviluppo demografico che si giova con una componente umana giovane ed entusiasta. A cosa fa riferimento e soprattutto quali sono gli interessi da preservare da parte del governo italiano, magari soprattutto in chiave libica?
Ma guarda, io queste parole della vice ministra Del Re, tra l'altro, le capisco poco, anche perché sicuramente c'è stato un rafforzamento della missione militare nel Sahel in Niger con l'ultimo decreto e c'è stato questo avvicinamento alla Francia. È un avvicinamento strategico, io non credo che sia questo rafforzamento serva per dare benessere alle popolazioni. Credo piuttosto che abbia il suo epicentro nella collaborazione con la Francia, primo, secondo, in funzione strategica libica antiturca. Questo è grosso modo, in sintesi, quello che si può dire. Non si vede altra ragione, anche perché, se poi, visto che parlava la vice ministra Del Re, che non peraltro dovrebbe occuparsi di cooperazione internazionale e peraltro non ha ancora la delega, perché il ministro degli esteri Di Maio non gliel'ha ancora conferita e dovrebbe conferirla per legge. Quindi tutto ciò che riguarda la cooperazione internazionale e lo sviluppo per l'Italia passa necessariamente tra le mani del ministro degli esteri e non del vice ministro delegato, e tra l'altro con ritardi enormi nell'approvazione di bilanci e di operazioni di sviluppo. Questo occorre ben tenerlo presente, quindi tenete conto che solo nel 2019 l'impegno nelle aree strategiche dell'Africa italiano in termini di investimenti e di rapporto a investimenti da cooperazione allo sviluppo e cooperazione militare era da 1 a 10. Questo è il dato. E l'altro dato, che l'ultima finanziaria dell'Italia, quella per il 2020, approvata alla fine del 2019, non ha smosso nulla dal punto di vista degli investimenti e la cooperazione allo sviluppo, che potrebbero scendere quest'anno sotto lo 0,25% del PIL, quindi molto lontano dallo 0,70% che era stato ipotizzato nel 2015. Quindi siamo molto indietro. Io quelle parole francamente non le capisco, ma soprattutto occorrerebbe che quelle parole fossero accompagnate da azioni concrete e non da rafforzamenti militari, perché se si pensa di fare sviluppo e di combattere il terrorismo e di fermare l'immigrazione al confine tra Niger e Libia con la forza militare, certamente lo puoi fare, però giri la faccia dall'altra parte, i problemi migratori, di sviluppo eccetera rimangono tali e quali sulla carta, non c'è alcuna soluzione. Se quella è la strada, credo sia sbagliata. Questo non significa che non devi proteggere e non devi mettere in sicurezza le aree, perché lo sviluppo passa anche da quella situazione, però il problema è implementare il sostegno allo sviluppo di quelle aree, perché sennò il jihadismo non lo distrugge. E si vede anche che con gli anni di operazione Barkhane francese risultati da questo punto di vista sono stati abbastanza scarsi.
Ecco, a questo proposito, ieri mi pare, o l'altro ieri, si è consegnato Ali Qu Shaib, che era un leader degli Janjaweed, i diavoli a cavallo, praticamente il braccio armato di al-Bashir. Perché si è consegnato? Cioè, che appunto mi viene in mente perché si è consegnato in Repubblica Centrafricana, che è un feudo francese.
Era un feudo francese,
sì,
non è più un feudo francese perché la Repubblica Centrafricana, io ci sono stato parecchie volte fino alla metà degli anni 90 del secolo scorso, era un feudo francese, poi è passata nelle mani degli americani e ora la presenza russa è soverchiante, pur essendo un'ex colonia francese. Ecco, guarda, non lo so, io devo dire, a questa domanda non so rispondere. Credo che il problema sia in Sudan quello di trovare una via di pace e di sviluppo importante, solo per non vanificare quel patrimonio, il patrimonio delle proteste che hanno portato alla cacciata di al-Bashir. E questo è il tema, secondo me, che deve affrontare il Sudan, e lo deve affrontare anche nei confronti, ed è quindi un bene che questo signore si sia consegnato, cioè un segnale. Un segnale che qualcosa in Sudan effettivamente sta cambiando,
che non ha più acqua dove nuotare, in pratica.
Esatto, sì, non ha più acqua dove nuotare, però certamente questa cosa è stata anticipata da degli scontri nel Darfur in violazione all'armistizio. Insomma, è tutta da capire anche quella, non è molto chiara, però le sfide che il Sudan deve affrontare per prendere la via, diciamo così, della democrazia e dello sviluppo sono molto forti. C'è da dire che proprio di recente, nei giorni scorsi, si è aperto, e anche questo è un dato significativo, si è aperto un negoziato col Fondo Monetario Internazionale per trovare finanziamenti, per avere accesso ai finanziamenti internazionali, cosa che al Sudan non era consentita perché rientrava nella lista nera dei paesi che sostenevano e finanziavano il terrorismo. È stata tolta dagli americani questa spada di Damocle, quindi questo può aprire ai finanziamenti internazionali. E soprattutto, chiudo in una battuta perché è divertente, magari la democrazia delle bollicine stavolta può avere successo. Perché dico delle bollicine? Perché sul Sudan c'è stato un embargo fortissimo da parte degli americani, ma l'unica materia prima, l'unico prodotto che non era sotto embargo era la gomma arabica. Il Sudan è un grande produttore di gomma arabica, ma perché? Uno poi magari viene da ridere,
serve la
però esattamente questa gomma arabica non c'è cosa qua. È una battuta, giusto per rendere anche questi argomenti un po' più leggeri.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi.
Alla prossima, buon lavoro.
Alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.